Il nuovo non avanza, si insegue, si stana. C'è questa insana idea che l'innovazione ci debba raggiungere comunque, ineluttabilmente, come le tasse, la morte e il silenzio di Badalamenti, citazione presa a prestito dall'avvocato Larry Schoenbach. Il nuovo non avanza spontaneamente, si insegue. E che a ricordarlo qui debba essere un tizio, come il sottoscritto, che ha più strada dietro che futuro davanti, è divertente, almeno per me. L'idea del futuro è qualcosa che ti prende alle spalle, senza un motivo apparente. E quando si parla di queste cose, mi viene in mente un fulminante ragionamento di Rebecca Solnit, di cui scrivevo qualche giorno fa sul blog. La speranza è diversa dall'ottimismo. L'ottimismo presuppone il meglio e la sua inevitabilità, il che porta alla passività, proprio come il pessimismo e il cinismo che presuppongono il peggio. Sperare come amare significa correre dei rischi ed essere vulnerabili agli effetti di una perdita. Significa riconoscere l'incertezza del futuro e impegnarsi a cercare di partecipare alla sua creazione. Significa affrontare le difficoltà e accettare l'incertezza. Sperare significa riconoscere che si può proteggere qualcosa di ciò che si ama, anche se si soffre per ciò che non si può proteggere, e sapere che dobbiamo agire senza conoscere l'esito di queste azioni. Sperare significa accettare la disperazione come emozione, ma non come analisi. Riconoscere che ciò che è improbabile è possibile, così come ciò che è probabile non è inevitabile. Capire che la parola difficile non equivale alla parola impossibile.
Il Dio ateo del web. Un podcast di Jerry Parazzotto.
Come capita ogni tanto in questi podcast, per spiegarmi bene devo partire dal cosiddetto settore cazzi miei. Brevemente, ecco due episodi della mia vita per inquadrare l'argomento. Metà anni 90, giornale di Sicilia. Ero vice caporedattore, capo delle cronache siciliane, e nel quasi totale disinteresse di una redazione analogica guardavo oltre. Mi interessava internet e questa strana macchina virtuale che metteva in comunicazione le persone del mondo con un paio di click. Ci scambiavamo esperienze, musica, deliri notturni, perché era di notte che vivevamo a quei tempi noi smanettoni. Tutti gli altri ci guardavano storto, poiché il web percepito allora era legato alla clandestinità delle sensazioni. E poco importava se era scambio di files o di numeri di telefono, noi eravamo marchiati. Al giornale eravamo in due, io e Daniele Billitteri. Parlavamo la stessa lingua, anche perché lavoravamo insieme già da oltre un decennio. E solo dopo una manciata di anni sarei riuscito a convincere l'editore che non bastava un modem semiclandestino a mettere in moto il cambiamento. Il resto è storia, storia dei nostri giorni. Il sito del giornale di Sicilia venne varato con grande successo di pubblico e poi inspiegabilmente chiuso per 5 anni, proprio nel momento del boom del web. Anni in cui, da spento, il sito del giornale di Sicilia faceva oltre 3.000 utenti unici al giorno. Insomma, ogni giorno 3.000 persone si collegavano per guardare un monoscopio. E l'editore non ne sapeva nulla, nel migliore dei casi. Agosto 2014, è un ferragosto. La mattina mi chiama il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, Francesco Giambrone. Mi dice: ci vediamo? E io: certamente. Quando? Anche adesso. E lì comincia un nuovo inizio, non solo per lui, non solo per me. In quella fosa mattinata, Francesco Giambrone mi chiede di riposizionare il teatro sul web e non soltanto sul web. Accetto al buio per due motivi. Conosco e stimo Francesco da molti anni e soffro per come il teatro è nudo e disarmato di fronte a qualsiasi tipo di innovazione tecnologica. In pochi mesi ci inventiamo una web TV, accendiamo i riflettori dei social, mettiamo su un sito degno di questo nome e si va. Soprattutto mi prende alle spalle l'idea, quell'idea che altrimenti avrei temuto, sì, quella lì. Mandiamo gratis online tutte le prime delle nostre opere. Come? E se le diamo gratis, chi se lo compra il biglietto? Se lo chiedono molti dinosauri del teatro e non solo del teatro, ma non Giambrone, che senza battere ciglio si fida e mi dà carta bianca. Credo che la sua lungimiranza sia stato il catalizzatore ideale per la mia follia. Negli anni, il Teatro Massimo è arrivato ad avere partnership consolidate con colossi come Google e YouTube. È finito sulla prima pagina del New York Times due volte, anche per la sua attività sul web, e ha messo su una web TV che, a bassissimi costi, è un piccolo caso internazionale. Solo che non bisogna dormire sugli allori. L'innovazione è una pianta che cresce lentamente, ha bisogno di cure e soprattutto va accudita quotidianamente. E non sempre ciò accade, purtroppo. Ma questo è un altro discorso e ne parleremo un'altra volta. Perché vi ho raccontato queste storie? Perché nel mio piccolo servono a testimoniare che, anche e soprattutto nei momenti complicati, l'innovazione è un'idea che deve volare libera dai pesi dell'ordinarietà. Se no, è un'altra cosa, è buona amministrazione, è lucida burocrazia, un'altra cosa appunto. Le migliori idee vengono sempre quando si è senza guinzaglio o quando anche per poco al guinzaglio si è sfuggiti. E non è detto che siano buone. La percentuale di rischio la dà il valore umano, professionale e intellettuale di chi le avalla, perché farsele venire è una cosa, approvarle è un'altra. Siamo in un'epoca difficile. Dopo la pandemia tutto è diventato meno immediato e per questo dobbiamo pensare a nuovi grimaldelli, nuove chiavi di lettura, nuovi parametri per catalogare gli spunti che ci circondano. Bisogna raccontare, ognuno con i suoi strumenti. Racconta un medico, racconta un insegnante, racconta un operaio, un musicista, uno sportivo, racconta chi legge un libro spaparanzato sul divano e chi più semplicemente esercita il diritto alla curiosità. Raccontano tutti, possiamo raccontare tutti. Sin quando ci sarà un c'era una volta, ci sarà una volta. È una luce da spegnere accanto al letto di un bambino che prenderà sonno e che progetterà un mondo nuovo con un futuro da stanare, da inseguire e da raccontare appunto. Bene, questa era la parte romantica. Ora affondiamo il coltello nella carne del futuro, inscatolata tipo Simmental nel barattolo del presente. Ci sarà un dio del web e sarà pure pazzo, sarà burlone e ingiusto, ma è un dio che ci sa fare con gli affari. Fiuta la preda, la insegue e la fa sua, senza finirla, anzi iperalimentandola e spingendola verso la bulimia. Più lei consuma, più il dio è soddisfatto. Più lei consuma, più lei stessa è sfiancata. Funziona così nel regno del web, nel cielo dei cieli telematici, dove vive e regna nei secoli dei secoli il dio algoritmo. Accade così che l'inspiegabile si dipani chiaro, come una pergamena srotolata dinanzi ai nostri occhi e che nostro padre del beat ci reputi degni di assistere al più antico dei prodigi, quello della creazione.
Buongiorno da Mombello. A che fa mi conoscono?
Signora, allora oggi mare?
Sì, sì, certo. Oggi a mare.
Però non avete un po' paura? Tutti sono un po'
vicini. Non ce n'è Covid! Non c'è niente!
In che senso non c'è niente,
signore? Non c'è niente, è finito tutto, a Palermo non abbiamo niente. Dov'è il mio, questo?
Però sa che potrebbero tornare i contagi, dobbiamo stare attenti.
A settembre ci chiudiamo tutti a casa.
Ma le mascherine ce le avete?
Sì, dammi la mascherina, amore!
Vi ricordate di Angela Chianello da Palermo, anzi da Mondello, la raffinata esegeta degli sviluppi del contagio del coronavirus, una via di mezzo tra la divulgatrice fai da te e l'opinionista da supermercato che ha coniato il tormentone non ce n'è Covid? lo ha fatto dal suo privilegiato punto di osservazione, la spiaggia di Mondello negli spiragli del lockdown, scegliendo come tribuna l'agorà televisiva di Barbara D'Urso. La Chianello è stata un'esemplare creazione del dio algoritmo ed è stata plasmata con la sabbia del Golfo di Palermo a futura memoria di un bel po' di cose. Non è bella, non è colta, per quel che si sa non è nemmeno cattiva, che pure è una caratteristica cruciale per farsi ricordare in questi tempi senza memoria. Non ha un'arte da tramandare né un messaggio da diffondere che vada oltre le 10 sillabe. Lei è esistita in funzione di ciò che per molti non è esistito, il Covid o Covid, appunto, e ha fatto discepoli senza bisogno di spezzare il pane e versare il vino, al limite poteva dividere un'arancina e sorseggiare una birra. Però ha fatto miracoli niente male. La moltiplicazione dei followers è stato il più impressionante, con quasi 200.000 seguaci in pochissimi giorni. Un suo video su Instagram, dove diceva semplicemente buongiorno sulle note di una canzone napoletana, totalizzò 500.000 visualizzazioni in un Fiat. Ha collezionato diversi profili fake, come un Salvini di questi, e addirittura è riuscita a sdoganare un triste oggetto di protezione come feticcio postmoderno, quando, disvelando le labbra dal cupo di una mascherina, diede la buonanotte ai suoi ammiratori con sguardo ammaliante. Oggi Chianello tira dritto, non si cura dei detrattori e continua coi suoi buongiorno.
Buongiorno a chi mi ama, ma pure a chi mi odia. Conosce ne sto qua, c'è tanta cattiveria, ma voglio dire grazie a tutto che la gente ama.
Il dio, per via del suo mestiere di dio, ovviamente non si può criticare. Qualche sua opera sì. O meglio, ci si può addentrare nei meccanismi della creazione per cercare di intuire se la fine del mondo è a portata di mano oppure se dobbiamo aspettarci altre rivoluzioni o benedizioni da Chianello e Similia. Quindi, con una mano snoccioliamo il rosario di grani Bluetooth, rincorandoci con le parole di Vincent van Gogh, secondo cui non bisogna giudicare il buon Dio da questo mondo perché è uno schizzo che gli è venuto male. E con l'altra entriamo nel backstage di una qualunque timeline di un social network come Facebook, ad esempio. Qui l'algoritmo non è altro che lo strumento attraverso il quale il motore del social decide, nello sterminato scenario delle combinazioni possibili, il peso di popolarità delle notizie che l'utente vede appena entra nel proprio account. Il meccanismo di funzionamento è segreto, tipo ricetta della Coca-Cola, solo che qui si tratta di una lattina dalla quale bevono quasi 3 miliardi di persone. Ma qualche anno fa Adam Mosseri, ex responsabile dello sviluppo del newsfeed a Facebook e oggi numero uno di Instagram, si è sbottonato in pubblico sulla logica dell'algoritmo. In pratica Mosseri lo ha descritto come un metodo naturale attraverso il quale si possono prendere delle decisioni basandosi sulla storia precedente e sui dati a disposizione, facendo quindi delle inferenze, cioè delle deduzioni intese a provare o sottolineare una conseguenza logica derivanti da questi. Domanda cruciale: quali sono i dati importanti, secondo Facebook, attraverso i quali si possono fare queste benedette inferenze? Proviamo a spiegare senza incorrere nella blasfemia, dato che il dio del web è incazzoso e a farti passare dalla spiaggia della Chianello alla triste libreria di un qualunque premio Nobel ci mette un click. Funziona così. Rispetto a tutti i post degli amici o delle pagine seguite da ciascuno di noi comuni mortali, l'algoritmo di Facebook verifica alcuni segnali, come per esempio chi ha postato cosa, fa delle predizioni in base alla storia passata di altri post, magari con caratteristiche simili, che sono stati commentati e attribuisce quindi ai singoli post un punteggio. Per ogni singolo post, l'algoritmo di Facebook analizza tutti i dettagli, chi ha postato, cosa, quando, che tipo di contenuto e quanto engagement, cioè quanto coinvolgimento ha generato finora. Al termine di questo processo, che in questo podcast è un ingombro di parole impilate, ma nell'universo del Deep Web è lieve e istantaneo, si viene a creare un valore finale. Questo valore è la scommessa dell'algoritmo su quanto egli crede che quel posto possa piacere. Nel rispetto di quel punteggio, i post vengono messi in ordine del newsfeed del singolo utente, da quello più alto a quello più basso. Ogni singolo utente si trova quindi un feed personalizzato perché deriva sostanzialmente dalla sua interazione con altre persone sul social network e dalla sua interazione con i diversi tipi di post. Insomma, se fossimo al ristorante, sarebbe un menu ad hoc coniato sulla base di ciò che abbiamo mangiato in passato, di ciò che mangiamo abitualmente, di ciò che mangiano i nostri amici, di ciò che teniamo nel nostro frigorifero di casa e di ciò che pensano i nostri amici del loro e del nostro cibo e del nostro frigorifero. La qualità del cibo non ha nessuna influenza. Nulla è per caso in questo mondo in cui persino un concetto rigido come quello di censura viene declinato a favore della pazzia del Dio. Pensate alle foto di donne che allattano al seno o alla celebre immagine della ragazzina nuda che fugge al napalm di Saigon. Per il nuovo ordine telecostituito si tratta di pornografia e queste immagini vanno eliminate. Mentre bugie, fake news, propaganda nazista e contenuti trafugati ai legittimi autori sono ammessi e anzi in un certo senso incoraggiati perché alimentano discussioni, insomma fanno tutto l'interesse del social e del suo mercato di interazioni. C'è un genere di errore stupido che solo le persone intelligenti possono commettere. Presumere che un fatto acclarato possa sconfiggere una bugia facile e rassicurante. Nel suo libro The Four, I padroni, Scott Galloway, imprenditore ed esperto di marketing, spiega il successo di Google, Facebook, Apple e Amazon con una frase secca: hanno sfruttato i nostri istinti. Nello specifico, Galloway affida un ruolo preciso, immaginifico, ma non troppo, a ciascuna di queste quattro aziende. Google è il dio dell'uomo moderno. Immagina la tua faccia e il tuo nome su un libro che raccoglie tutto ciò che hai chiesto al motore di ricerca e capirai che ti fidi di Google più di qualsiasi entità al mondo. Facebook ha invece una diversa collocazione. È l'amore. Una delle cose meravigliose della nostra specie è che non solo dobbiamo essere amati, ma dobbiamo anche amare. Facebook soddisfa il nostro bisogno di amore. Continua Galloway. Amazon è il nostro intestino e si occupa dell'istinto che forse sentiamo di più. Basta che tu apra uno dei tuoi armadi, magari hai da 10 a 100 volte più di quello che ti serve. Perché? Perché la pena di avere troppo poco è molto più grande di quella di avere troppo. Apple è il sesso.
Il nostro secondo istinto più potente. Scegliere il miglior seme in circolazione per le donne o diffonderlo per gli uomini.
In tal senso, secondo Galloway, l'iPhone non è solo un telefono, ma anche un goffo tentativo di affermare:
se ti accoppi con me e non con un uomo Android, i tuoi figli avranno più probabilità di sopravvivere.
Il dio algoritmo vede e provvede in ogni ambito, in qualunque frangente, incoraggiato dal comportamento dei suoi sudditi, i consumatori, che hanno fatto chiaramente capire di essere disposti a rinunciare alla privacy in cambio di uno strumento che pensi e agisca per loro, una vita per procura. Nessuno si inquieta se la tecnologia di ascolto del rumore ambientale di Facebook può capire se sono a un concerto di un certo cantante e conseguentemente mostrarmi la pubblicità di un suo nuovo album o comunque di qualcosa di collegato al suo merchandising. Però se si toccano temi come la religione o l'animalismo, scatta subito un'agitazione collettiva. Qualche anno fa, senza troppi clamori, la Verify, azienda della Alphabet, si è lanciata nel campo delle assicurazioni sanitarie con la sua Coefficient Insurance. Ricordare che la Alphabet è una holding a cui fa capo Google non è un dettaglio. In pratica, chi conosce i dettagli più intimi della nostra vita quotidiana, i nostri contatti, la frequenza con cui interagiamo con essi, i nostri desideri che elenchiamo quotidianamente sul motore di ricerca, adesso può valutare la nostra esposizione al rischio meglio di qualsiasi altra compagnia assicurativa. Non è la prima volta che un'azienda tecnologica entra a gamba tesa nel settore dell'assistenza sanitaria. Già in passato, ben prima dell'emergenza coronavirus, Alexa, Amazon e DeepMind, Alphabet, hanno iniziato a lavorare col servizio sanitario inglese. La Apple ha collaborato con la compagnia assicurativa Aetna per usare i dati degli Apple Watch e premiare gli utenti che hanno stili di vita salutari. E Facebook ha lanciato Preventive Health, uno strumento che consiglia agli utenti di sottoporsi a controlli medici in base all'età e al sesso. Il problema non è di privacy, elemento ben pesato dai giganti del web e affrontato anche in sede legislativa in vari paesi, ma è sociale. Se ne è occupato sul Financial Times il sociologo Eugeni Mozorov, avvertendo sul rischio delle possibili riconfigurazioni di potere tra i gruppi sociali, i malati e i sani, gli assicurati e i non assicurati, i dipendenti e i datori di lavoro, che saranno innescate una volta esaurito il clamore della notizia. Il riferimento è al lancio di Coefficient Insurance. Scrive Mozorov:
bisogna essere molto ingenui per credere che un sistema di sorveglianza digitale più esteso sul luogo di lavoro, ma anche a casa, in auto e ovunque ci porti il nostro smartphone, possa favorire i più deboli. Certo, potrebbero esserci effetti positivi, un ambiente di lavoro più salutare forse, ma dovremmo chiederci: chi pagherà il prezzo di questa utopia digitale?
La risposta ovviamente non interessa il dio algoritmo, però un'interessante chiave di lettura la fornisce il filosofo e professore al Gettysburg College in Pennsylvania, Daniel De Nicola, partendo da un'altra domanda. Abbiamo davvero il diritto di credere in ciò che vogliamo? Secondo De Nicola, questo diritto ha dei limiti importanti.
Credere in qualcosa significa ritenerlo vero, ma questo non implica in modo automatico che quella convinzione lo sia realmente. Le credenze, per la maggior parte, non sono atti volontari, ma piuttosto idee e atteggiamenti. Il problema è rifiutare questo genere di eredità quando si tratta di una credenza eticamente sbagliata, come considerare la pulizia etnica una soluzione politica accettabile. Se una convinzione è immorale, è anche falsa. Sostenere, per esempio, che una razza sia inferiore a un'altra non solo è moralmente ripugnante, ma anche sostanzialmente falso. Le credenze, inoltre, hanno uno stretto rapporto con la realtà e con la sua conoscenza. Attribuire a un'autorità il fatto che dobbiamo credere in una cosa, oppure negare un avvenimento certo, o ancora ignorare evidenti incoerenze, è un atto di irresponsabilità. Somiglia piuttosto a voler abbracciare un desiderio. Per questo la libertà di credere deve avere dei limiti.
Sarà un dio e sarà pure pazzo, sarà burlone e ingiusto, ma è un dio che ci sa fare con gli affari. L'algoritmo ha costruito la sua roccaforte decostruendo le antiche logiche. Oggi la verità e la falsità palese sono del tutto ininfluenti in termini, ad esempio, di successo politico. sempre più persone rifiutano i fatti perché minacciano l'identità che si sono costruite intorno alla loro visione del mondo, una visione alimentata dai social. Angela Chianello non va dimenticata perché, in tal senso, è un prototipo di successo. C'è un altro capitolo importante nella nostra storia che guarda al futuro e al nostro rapporto con esso, e riguarda proprio il modo di raccontare una storia, cioè come la cultura della velocità ha condizionato i metodi di narrazione televisiva, ad esempio. Le serie TV in streaming sono forse il simbolo più evidente del cambiamento per accelerazione. La differenza è tutta in due termini: cliffhanger e binge watching. Nelle serie TV dell'era pre-streaming, cioè in quelle in cui un episodio veniva rilasciato ogni settimana, si usavano i cliffhanger, dall'inglese cliff, dirupo. Alla fine di un episodio doveva accadere qualcosa che lasciava appesa la storia al dirupo, appunto. Un personaggio in pericolo o un tradimento cruciale, o immaginate voi tutto ciò che abbiamo visto negli anni passati. Tutto finiva prima che si scoprisse l'esito dell'azione e lo spettatore aveva una settimana di tempo, nel migliore dei casi, per interrogarsi, per condividere con gli amici i suoi sospetti, insomma, per mantenere vivo l'interesse per la serie. Con l'avvento di produzioni come quelle di Netflix, Prime, eccetera, in cui gli episodi di una serie vengono rilasciati tutti insieme, entra in gioco il binge watching, dall'inglese bing, abbuffata. Se cambia il modo in cui un'opera viene guardata, goduta, ingurgitata, deve necessariamente cambiare il modo in cui viene scritta. E allora il flusso ipnotico della narrazione deve catturare lo spettatore senza bisogno di tormentoni che durino mesi. I primi episodi non necessitano di effetti speciali o colpi bassi che inchiodino alla poltrona per una settimana, basta che abbiano ritmo e appeal per riempire un weekend o una vacanza, nel segno della velocità ovviamente. Non a caso l'opzione guarda il prossimo episodio è ormai di default. Scoprire il colpevole diventa una gara social con gli amici. Vince chi arriva primo, chi dorme meno, chi viaggia come una saetta nel tempo in cui anche il tempo libero si espande per inerzia. Spesso si guarda la serie come se fosse un videogame in cui c'è un livello successivo da sbloccare o una strada dal panorama tranquillizzante in cui non ci si cura delle stazioni di servizio o degli svincoli e si va avanti perché è il fluire stesso che diventa lo scopo del viaggio. Sotto questa luce sembra appartenere alla preistoria uno dei più famosi cliffhanger della televisione, quando la TV era lenta. Nel 1980 la CBS produceva la serie Dallas e alla fine della seconda stagione mostrò un personaggio misterioso che sparava al cattivo, J.R. Ewing. Per 8 mesi la frase «Chi ha sparato a J.R.» divenne un tormentone e finì addirittura in una dichiarazione del presidente Jimmy Carter, che disse che non avrebbe avuto problemi a finanziare la sua campagna per la rielezione se solo avesse saputo chi ha sparato a J.R. Quando Milan Kundera scrisse nella Lentezza che la velocità è la forma di estasi che la rivoluzione tecnologica ha regalato all'uomo, evidentemente non aveva considerato la possibilità del deragliamento non già dell'estasi, ma della buona creanza. Il tempismo, non più come qualità, ma come smania, chiude gli orizzonti anziché aprirli. Come dimostra l'uso improvvido del più veloce dei social network, Twitter, da parte ad esempio di ministri della Repubblica che in qualche centinaio di battute bruciano sul tempo persino il più accanito dei troll, cinguettando contro vento e contro logica. risultato una fiumana di fake news che promana dai loro account. Nessun problema però. Questa è l'epoca in cui le dichiarazioni più che leggersi si contano, si misurano in ettari nelle lande sconfinate delle timeline. La bibliografia diventa bibliometria e in una sorta dell'ateismo dello sconforto la politica figlia dell'incultura della velocità vive abbozzolata nella certezza che le misure contano, sì, e sghignazza, magari mandando bacioni e bacioni, come la lumaca di Pirandello che gettata nel fuoco sfrigola pare che ride e invece muore.
Avete ascoltato Il Dio Ateo del Web, un podcast di Jerry Palazzotto.